Amici all'ascolto, ben ritrovati dalla redazione del Pentasport, un saluto da parte di Matteo Sestini, buona serata anche a Tommaso Fabiani, ciao Tommy.
Buonasera a tutti, ben ritrovati, ciao Matteo.
È l'ultima serata europea della Fiorentina in questo 2014, sfida che conta soltanto per il coefficiente UEFA personale della Fiorentina e nazionale per quello che riguarda il movimento calcistico italiano, che può provare a fare poker, a portare tutte e quattro le sue squadre alla fase finale di Europa League. Si aggiungerà anche la Roma, che ieri è uscita dalla Champions. La Fiorentina gioca stasera alle 21.05 con la Dinamo Minsk. Sono già in campo da 3 minuti Dnipro Saint-Étienne e Karabag Inter. Gli azzurri non solo sono già qualificati, ma sono anche certi del primo posto. Giocano Carrizo, Doncor, Campagnaro, Andreoli e D'Ambrosio, Vilan, Baye, Obi e Crin, con Osvaldo e Bonazzoli davanti. Dunque il giovane Baldini, che inizialmente pareva titolare, si accomoderà in panchina. In realtà non c'è neanche, anzi eccolo qua, Baldini, con poi Berni, Costa, Di Marco, Palazzi e Sciacca, per un Inter giovanissima a disposizione di Mancini. Sapremo il futuro europeo della Fiorentina molto presto, lunedì 15 dicembre a partire dalle 13 la diretta del sorteggio di Europa League, che seguiremo come sempre in loco anche con la redazione del Pentasport impegnata da Nyon, sede della UEFA, per il sorteggio. Saluto e ringrazio intanto per essere con noi Enzo Bucchioni, ciao Enzo. Enzo, ci sei? Enzo non c'è, quindi lo riprendiamo tra un istante. Enzo Bucchioni, per parlare appunto della serata della Fiorentina. Fiorentina che dovrebbe scendere in campo con Tatarusanu, Richard, Tomovic e Alonso per il 3-5-2, con Micah Richards dunque che dovrebbe fare il centrale di destra nella difesa 3, poi Cuadrado, Kurtic, Badel, Lazzari e Vargas, Marin e Ilicic davanti, a meno di clamorosi stravolgimenti e con qualche dubbio che ci può stare. Questa dovrebbe essere l'11 messo in campo da Vincenzo Montella. Diamo uno sguardo anche alle altre gare della serata. Alle 19 Apollon Villarreal, Besiktas Tottenham, Club Brugge HJK di Helsinki, Dinamo Zagabria Celtic, Copenaghen Torino, Borussia Mönchengladbach Zurigo, Panathinaikos Estoril, Partizan Asteras Tripoli e PSV Dinamo Mosca, scusate, oltre a Salisburgo Astra Giurgiu. Queste le gare delle ore 19, dopo li leggiamo anche quelle delle 21.05. Enzo Bucchioni, eccoci qua Enzo, buonasera.
Buonasera a tutti, bentrovati, ciao.
E ancora una volta siamo a parlare di una Fiorentina che in Europa League, almeno nella prima fase, rischia di fare percorso netto, almeno senza sconfitte, e comunque con un rendimento che non è usuale per una squadra italiana in Europa.
Sì, un rendimento molto importante già dall'anno scorso. Quando parliamo poi di caratteristiche europee di gioco, questa è la dimostrazione che in Europa funzionano le squadre che amano giocare, al di là del valore degli avversari, che in questa prima fase, l'abbiamo detto tante volte, è sempre relativo. Però vediamo squadre anche italiane, ma anche squadre importanti di altre nazioni, che se non hanno un'impronta di gioco, se non vanno in campo per imporre la loro supremazia all'avversario, spesso soccombono, perché in Europa si gioca per vincere in tutte le competizioni. La mentalità delle altre squadre è diversa, quindi quando la Fiorentina trova squadre che giocano per vincere, quindi lasciano spazio, avendo questa mentalità che la porta a attaccare, la porta ad essere propositive, ha sicuramente dei vantaggi rispetto a squadre che giocano un calcio magari più speculativo. Quando si trovano a dover costruire sono più in difficoltà, oppure sono in difficoltà in Italia, perché dal punto di vista tattico le squadre anche più piccole si chiudono, non ti lasciano giocare, mentre in Europa la mentalità è diversa, è assolutamente diversa. Abbiamo visto cosa è successo alla Roma, che ieri sera con una mentalità un po' troppo italiana, puntando sullo 0-0, data Firenze è stata eliminata comunque. Quindi questa è la mentalità giusta di questa Fiorentina. Siamo molto soddisfatti di questo tipo di gioco. Non a caso negli anni si è parlato molto di questa Fiorentina nel mondo, lo sappiamo. Anche questo ha invogliato i Della Valle a investire per fare delle partnership in America, negli Stati Uniti, per fare delle partnership in India, per fare delle partnership in Cina, e globalizzare sempre più questo marchio in virtù del buon gioco che ha esportato in questi 2 anni.
Enzo, tornando alla 2 giorni di Champions, ti chiedo un giudizio sul andamento e sulle prove, al di là della qualificazione di Juventus e Roma, con la squadra di Garcia che mi sembra in un momento di forma poco piacevole al momento.
Sì, la Roma non sta bene fisicamente, questo non è più reattiva come l'anno scorso, ma io credo che le ragioni siano da ricercare non in una situazione fisica ma in una situazione mentale, tanto siamo sempre lì, chi muove le gambe è la testa, quindi la Roma ha pagato molto la partecipazione a due tornei dove deve essere protagonista, la corsa allo scudetto e la Champions, e reggere due fronti è ormai una cosa che hanno capito tutti, è consolidata, non è facile neanche se è una rosa importante, perché comunque le trasferte le fanno tutti, comunque a tutti si chiede un rendimento importante e quindi poi alla fine la tensione, lo stress ti fa pagare. Poi c'è anche una questione legata secondo me all'allenatore, lo vedo meno lucido dell'anno scorso e questo è un po' troppo romanizzato secondo me. E quindi tutte le tensioni che si accumulano in una città così piena di gente che vuole lo scudetto, che vuole la Champions, che se l'allenatore non riesce a scindere quelli che sono i suoi compiti da quelli che voglio, tipo, cioè se diventa, per sintetizzare, un tifoso anche lui, come ha fatto Garcia negli ultimi tempi, con i comportamenti, con le dichiarazioni, io l'ho visto meno lucido, mi piaceva più, per sintetizzare, quando era più francese l'anno scorso al debutto del nostro campionato, quest'anno è un pochino troppo romanizzato
anche mediaticamente, no?
Mediaticamente se c'è un comportamento che non va bene anche ieri sera dopo la partita, io credo che questo abbia trasformato un po' tutto l'ambiente e tutta la magia che c'era l'anno scorso. Ieri sera dopo la partita non può l'allenatore venire a dire questo organico da rinforzare, se non andiamo avanti, non andiamo da nessuna parte. L'allenatore che è in sintonia con la società deve dire per andare avanti dobbiamo lavorare di più, io, la squadra e la società, tutti quanti assieme, lavorare di più, non dire deve comprare giocatori più forti, noi sono buoni tutti a comprare giocatori più forti a vincere.
Sì, poi in questa maniera si cercano anche degli alibi che magari poi trasmetti alla squadra un messaggio negativo. Ti voglio riportare però sulla Fiorentina, Enzo, perché tra poco comincia il mercato. Di fatto però la mossa più attesa, quella un po' più anticipata che la Fiorentina doveva fare è quella sul rinnovo di Neto e sembra esserci stata una schiarita molto determinante in questa settimana. Sì. Tra l'altro se ne parlava proprio con te qualche settimana fa. Giocatore che prima di tutto voleva parlare con la Fiorentina che chiaramente aveva questa come priorità, alla fine insomma sembra che tutto si componga verso un rinnovo e credo sia un passaggio fondamentale, no, per il futuro Viola.
Sì, io guarda, non per essere buon profeta, ma l'avevo già detto anche con voi, i segnali erano questi, erano chiari, erano importanti. Già dai giorni scorsi la società era molto ottimista. È chiaro che quando fai una trattativa di questo tipo ci vuole il tempo, devi mettere a posto tutte le caselle, non è che la fai dall'oggi al domani, ci vai a comprare il pane, un mezzo chilo di pane, pigli, se c'è soldi lo paghi, se no lo pigli e non lo mangi. Cioè qui il discorso è troppo semplicistico fare così, ci sono 100.000 clausole, io l'ho già detto e lo sappiamo, in un contratto oggi dei calciatori è come comprare una, no, di più difficile, perché metti l'immagine, metti questo, i bonus, i controbonus, quindi stiamo arrivando alla fine. La società è sempre stata convinta che il giocatore è un giocatore tra virgolette sano, nel senso di buoni principi, che ha riconosciuto quello che la Fiorentina ha fatto per lui, è cresciuto qui, la Fiorentina l'ha imposto, quindi sarebbero state sorprese anche loro da un comportamento diverso. Il contratto dovrebbe essere fino al 2019, non proprio quello che voleva Neto, ma ci può arrivare con i bonus, con il rendimento, tutti quei contratti che vuol fare giustamente la Fiorentina oggi, che non dà più niente a nessuno, così a babbo morto o a gratis, come volete voi, giustamente. E quindi poi se il futuro crescerà ancora in maniera esponenziale per andare via, andare in una squadra più importante della Fiorentina, ci sarà sempre tempo. Questo dipenderà da lui, se vuol diventare un numero uno nel mondo, ha le qualità, la Fiorentina poi lo accontenterà se un domani ripenserà a questa scelta. Insomma c'è una perfetta armonia, è questo.
A questo punto gli unici nodi rimangono Aquilani e Pizarro, Enzo, però sono due situazioni diametralmente opposte, perché per Pizarro ho quasi la sensazione che sia una decisione più sua piuttosto che per le richieste, mentre per Aquilani c'è una trattativa vera e propria.
Sì, ma Pizarro, c'è una questione anche di età, di volontà, di non sa se continuare o no. Pizarro esula un po' dalle trattative economiche che ho detto finora. Insomma, non è che lui chieda qualcosa alla Fiorentina, non glielo vuole dare, deve solo decidere se continuare a giocare in Italia, se vuole ritornare in Cile. Questo è un discorso a parte. Su Aquilani non voglio dire che la storia sia più complessa, però lì c'è una barriera che è stata messa, se il giocatore la supera anche qui non ci saranno problemi. Io so che il giocatore vuole 3 anni di contratto, la Fiorentina è disposta a fargliene 2, e questo era il nodo fino a ieri. Si cercherà anche qui di trovare una soluzione che contenti tutti. Andrea Della Valle ha detto che il gruppo va mantenuto, in questo gruppo fa parte anche Aquilani. Se poi il giocatore decide di andare via, a me dispiace per il giocatore importante, però è un giocatore che ha superato i 30 anni, ne ha 31, quindi l'eventuale addio sarebbe meno importante rispetto a un netto o qualcos'altro, cioè è chiarissima la situazione. Però io credo che anche qui alla fine poi Aquilani deciderà di provare a fare qualcosa di importante con la Fiorentina.
Enzo, ti chiedo qualcosa anche su Ilicic. La sua situazione come la vedi? Se alla fine sarà un prestito a gennaio per non svalutare il capitale, se quelle di ieri di Montella sono dichiarazioni di facciata. Giuste,
per mettiti dalla parte dell'allenatore. Se va via Ilicic, se dovesse andare via Ilicic, chiaramente l'allenatore si trova con una carta in meno da giocare. Hai visto anche gli infortuni che ci sono nel reparto offensivo. Io, allenatore, egoisticamente, un giocatore così me lo tengo, perché tecnicamente è forte, spero che un giorno o l'altro si sblocchi. Quindi il suo ragionamento non fa una grinta. Dall'altra parte c'è un giocatore che invece vorrebbe giocare di più e che è scontento, perché è inutile che veniamo a dirci che è un giocatore contento. È scontento se trovasse una squadra che lo fa giocare, che crede in lui e che lo può valorizzare. Io credo che sia anche l'interesse della Fiorentina, veniamo alla società, perché è successo con altri giocatori. Io penso a Pepito Rossi quando andò al Parma a gennaio, ha salvato da solo il Parma, e lì Pepito Rossi è diventato mediaticamente e tecnicamente quel giocatore che poi si è affermato dopo. Ecco, e quindi chi aveva in mano il cartellino si è visto aumentare il suo capitale. Metti che succeda a Ilicic, che vada al Torino o alla Sampdoria come più probabile, faccia 4 mesi alla grande, la Fiorentina si ritrova intatto o quasi il patrimonio che in questo momento non ha. Quindi secondo me conviene a tutti fare un'operazione di quel tipo, anziché tenere in panchina uno col muso lungo e sperare che un giorno o l'altro si riprenda. E sono, è un anno e mezzo che sto facendo questi discorsi. È chiaro che però Montella vorrà un attaccante a quel punto lì, per sostituirlo nella rosa. E sì, quindi la Fiorentina si guarderà intorno. Se riesci, prima bisogna liberarsi degli esuberi, chiamiamoli così. Sicuramente un attaccante, un quinto attaccante si cercherà, perché c'è da andare avanti in Europa League, c'è la Coppa Italia che è un altro obiettivo, il campionato, il terzo posto è a 4 punti di distanza, perché io faccio la corsa sul Napoli, non sul Genoa, sulla Sampdoria, se permettete, e quindi insomma è tutta una stagione ancora da giocare, non ti devi far trovare impreparato. Ma l'input di comprare un attaccante è venuto proprio da Andrea Della Valle, non dall'ultimo arrivato.
Anche perché Enzo, se va via anche Ilicic, già c'era la situazione di Bernardeschi, per il quale la stagione purtroppo con la Fiorentina è praticamente finita. L'incognita Pepito Rossi, che però non credo possa tornare prima di primavera, ottimisti.
No, questo,
una punta deve arrivare per forza.
Non lo metto neanche in conto, ma per Rossi non lo metto neanche in conto, ma per il bene suo,
giusto per dirlo, no?
Certo. No, ma questo è il discorso perfetto che hai fatto. Quindi guarda, io ti dirò che so che Andrea Della Valle già l'estate scorsa aveva detto: ma perché non prendiamo l'attaccante in più? Quasi che si sentisse, anche gli ultimi giorni di mercato hanno cercato di fare qualcosa, poi non si è fatto. Quindi è una priorità, nonostante quello che si dica, non compriamo nessuno, l'attaccante è diventato una priorità.
Enzo, dall'alto anche della tua esperienza, se ti va, io ti vorrei far votare la squadra dell'anno con le nomination della UEFA. Facciamo piuttosto veloce, se sei d'accordo, anzi sì, della FIFA, perdona, anche se il team è quello della UEFA. Te la metto 4-3-3, che mi sembra il modulo un pochino più europeo, con i portieri che sono Neuer, Beto, Buffon e Courtois. Uno tra questi?
Courtois.
Rispetto a Neuer,
Neuer, scusami, pazienza, Neuer mi era fuggito, hai pazienza, che sono come si dice in mezzo a una strada.
vai tranquillo, faccio rapido. I difensori sono sì. Alaba, Benassia, Boateng, Carvajal, Garay, Godin, Hummels, Company, Lam, Miranda, Sergio Ramos e Zabaleta. Quattro di questi.
Ti posso chiedere, siccome io sono un allenatore mancato, queste robe qui le voglio far bene. Te lo posso chiedere quando sono davanti alla scrivania che mi piona, appunto, no, rischio di mettere in campo giocatori.
Ci aggiorniamo
che poi
al prossimo filo diretto, allora, dai.
Bravo, che poi metto in campo degli allenatori che poi mi pentano, capito? Poi mi fa saltare la panchina e la colpa è tua.
Allora te lo chiedo domani nel filo diretto, dalle 13:15, ti leggo la mia, però, così mi dai un voto. Neuer, Sergio sì. Ramos, Godin, Lame, Alaba, Di Maria, Ames, Rodriguez, Cross, Ibrahimovic, Messi e Ronaldo. Insomma.
E con questo vinceresti tutto quello che c'è da vincere, non ti sei messo un dito in un occhio, eh?
No, sì, no, anche perché no. Appena ne perde una viene esonerato, sì.
Ho fatto per quanto vale una squadra così.
È una roba, forse si arriva a un miliardo di euro. Ciao Enzo, grazie.
Ciao a tutti, è sempre un piacere a voi, buona serata, ciao.
Grazie a Enzo Bucchioni, mi piacerebbe un po' coinvolgere anche gli altri opinionisti di stasera nella discussione, vediamo se ci riusciamo, ovviamente Enzo era fuori, come avete sentito, non è semplice perché insomma non mi... tra cui scegliere sono tanti, però Tommy, come si cade, si casca bene. Ci sono alcune nomination che però sinceramente non capisco, come ad esempio quella di Benassia in difesa, insomma, anche perché si va sull'anno passato, non su
sì,
quello
sì,
attuale.
Sì. No, quindi... l'anno scorso fece comunque bene, meglio di quello che sta facendo quest'anno la Roma, che in 10 partite, nelle prime 10 partite la Roma vinse tutte, mi pare che subirono 2 gol soltanto. Quindi insomma Benatia era il punto di riferimento di quella squadra, ogni tanto ha anche segnato, lui ha fatto una stagione importante.
Però insomma prima di affiancarlo ad altri che sono nella rosa, non lo so, mi è dispiaciuto tanto lasciare fuori Arda Turan.
Sergio Ramos comunque è il difensore dell'anno.
Ci ha vinto la Champions da solo, sì. Manca poco. Arda Turan, mi è dispiaciuto lasciarlo fuori, ha fatto una roba l'anno scorso straordinaria, così come Rakitic al Siviglia ha fatto molto bene. Mentre davanti, io ti richiedo, non so se lo sai, chi è Jonathan Soriano, perché no. È insieme a Tevez, Cristiano Ronaldo, Neymar, Thomas Müller, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, Diego Costa, Karim Benzema, Alexis Sanchez e Gareth Bale. E poi spunta Jonathan Soriano, che è un giocatore che ha fatto molto bene l'anno scorso in Europa League, se non ricordo male, con la maglia del Salisburgo. È un ragazzo, un prospetto molto molto interessante, però insomma ora rispetto agli altri mi sembra un passettino indietro. Iniziamo a respirare l'aria del campo. Duccio Zoccolini, buonasera.
Ciao ragazzi, ciao Matteo, buonasera a tutti.
C'era di novità?
No, per il momento no, purtroppo è confermata anche la temperatura prevista, perché stasera farà parecchio freddo e questo è un fattore in più che allontana ancora di più ovviamente i tifosi, quei coraggiosi che magari in giornata, i giorni scorsi hanno deciso di acquistare il biglietto per Fiorentina Dinamo Minsk. Sicuramente Matteo, da questo punto di vista non sarà un gran bel giovedì sera, ma è chiaro che la Fiorentina è già qualificata, la Dinamo Minsk non ha niente da chiedere a questo girone di Europa League, in più si arriva da una partita casalinga come quella di venerdì scorso con Rove, e quindi da questo punto di vista ci immaginiamo un numero di spettatori non superiore a 10.000.
Sorprese se ce ne possono essere, secondo te in quale reparto? Dietro mi sembra che balli poco o niente, forse più
sì.
Al centrocampo e
all'attacco, sì, forse più tra il centrocampo e l'attacco, con un eventuale spostamento di Quadrado appunto nel ruolo di punta e magari con di nuovo Kurtic nel ruolo di esterno destro, ma questi sono ovviamente delle sorprese, potrebbero arrivare, questo è vero, però tutto ci porta a pensare anche l'allenamento di rifinitura di ieri, che alla fine Vincenzo Montella davvero darà spazio a chi ne ha avuto meno in questo inizio di stagione, anche perché no, magari per cercare di trarre qualche piacevole conclusione, perché in effetti quella di Vargas nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo può obiettivamente essere un esperimento, comunque una prova positiva che magari può anche portare il tecnico della Fiorentina in futuro a prendere delle decisioni diverse, perché per quello che siamo riusciti a capire, per quello che abbiamo visto, insomma, con il 5-2 a sinistra ci giocano o Pasquale o Marcos Alonso, quindi Vargas nel caso andrebbe a fare il ruolo di interno di centrocampo, e in caso però di buone prestazioni anche in questo ruolo potrebbe appunto essere un'arma a disposizione anche in quella parte del campo, fermo restando che poi gli avversari sono quelli che sono e che la sfida di stasera sicuramente sarà Cromante il giusto, però 3-5-2 con Tatarusano in porta, la difesa dovrebbe essere confermata, quella appunto da Tomovic con Richard nel ruolo di centrodestra e Marco Salonso nel ruolo di centrosinistra, e con il giovane Mancini Matteo che dovrebbe andare in panchina e chissà che non possa arrivare un esordio stasera in Europa League.
Ecco, appunto, per quello che riguarda i giovani, forse Mancini è l'unico candidato serio. In panchina ci sono anche Minelli attaccante, Bangu io lo definirei centrocampista, non credo di sbagliare, Duccio, però sì, sono quelli che hanno più possibilità, direi appunto solo Mancini, perché poi dall'inizio nessuno a meno di sorprese.
Sì, anche perché poi dobbiamo ricordare questo, che in panchina ne vanno 7 e basta, e non c'è la panchina lunga come in campionato, ne vanno 6 perché poi uno è il portiere, quindi i giocatori in movimento sono solo e soltanto 6, e dubito che Vincenzo Montella li porti tutti e 3 in panchina. Poi vediamo, magari sarà smentito tra un'ora e mezza circa, quando usciranno le formazioni ufficiali, al massimo 2, perché poi comunque insomma la Fiorentina vuole essere competitiva e sicuramente ci sono anche delle gerarchie da tenere nei giusti equilibri con i giocatori che appunto se non sono in campo magari possono direttamente andare in panchina e non in tribuna, quindi lo scopriremo. Mi aspetto per esempio, Matteo, questa è una possibilità, che in panchina ci vada Leggerini e non Neto, questa potrebbe essere un'idea, ma proprio a sensazione, cioè perché non farlo andare, cioè perché portarsi Neto in panchina in una partita del genere, quando hai un terzo portiere in questo momento come il giovane Leggerini, che se chiamato in causa appunto potrebbe farlo in una partita in cui obiettivamente insomma il risultato non conta niente, quindi potrebbe scendere in campo anche con più tranquillità al posto, noi speriamo di no ovviamente, eventualmente di Tatarusano nel caso in cui le cose non dovessero andare bene tra infortunio o cartellino rosso. Quindi credo appunto che il giovane indiziato maggiormente a stare in panchina possa essere proprio Leggerini.
Sì, e invece per quanto riguarda il centrocampo, Duccio, spicca credo anche un nome di un giocatore che è sul mercato, un esubero che però partirà a titolare, è Andrea Lazzari, no? Quindi per lui 90 minuti o comunque inizio da titolare, probabilmente anche un modo per vedere se qualche interessato si fa più avanti, un giocatore che di fatto è stato molto ai margini fino ad ora.
Sì, chi l'avrebbe mai detto, all'inizio stagione addirittura 3 presenze in Europa League per Andrea Lazzari, che ha già giocato appunto contro il Pau, contro il Gigant, lo farà anche questa sera, salvo imprevisti appunto, salvo sorprese, contro la Dinamo Minsk. È chiaro che insomma la vetrina è importante, perché obiettivamente anche in prestito si piazza bene dopo che appunto ha giocato e perché ha fatto anche bene con la maglia della Fiorentina in queste 3 partite. Giocherà ancora una volta nel ruolo diciamo di Borja Valera, no? Quell'interno sinistro di centrocampo, Andrea Lazzari, che forse nella Fiorentina non ci può stare, però sicuramente ha le qualità, Tommy, le caratteristiche per stare tranquillamente in altre squadre di Serie A. Ecco, ha dimostrato, se non mi sbaglio, anche con la maglia dell'Udinese di essere un buon giocatore. 6-7 giocatori nel mercato invernale, una missione, dico impossibile, però veramente molto molto difficile.
Duccio, sei d'accordo se dico che c'è così tanto turnover che probabilmente è difficile capire qualcosa anche per la partita di domenica?
Sì, anche se poi dobbiamo aspettare i 90 minuti di stasera per capire chi farà giocare meno Vincenzo Montella in attacco e quindi chi può essere il partner.
Vabbè, anche Alonso al massimo fa un tempo, dai. No.
Come, scusa? No,
Alonso se parte titolare nei 3 dietro al massimo, esatto, fa un tempo, no?
Al massimo un tempo, occhio, perché poi è tornato a disposizione anche Manuel Pasquale, quindi eventualmente potrebbe rientrare per la sfida di Cesena un giocatore tra i convocati, tra magari gli eventuali titolari. Tornando all'attacco, ragazzi, chi ci gioca meno tra Ilicic e Marin, almeno la sensazione è quello che parte titolare contro Mario Gomez appunto nella trasferta di Cesena, scusate, contro, accanto a Mario Gomez nella trasferta di Cesena. Quindi da questo punto di vista l'infortunio di Babacar e la squalifica di Cuadrado ha complicato maledettamente i piani nella testa dell'allenatore della Fiorentina, che vuol capire anche a livello tattico come Mario Gomez possa appunto reagire accanto o a Josip Ilicic, e lo sappiamo perché comunque spesso hanno giocato insieme, oppure con Marco Marin, un connazionale che si avvicina a caratteristiche abbastanza Giuseppe Rossi, per quello che è appunto la mentalità e come la pensa Vincenzo Montella.
Duccio, sono cambiate le sensazioni su Baba? È un po' meno grave del previsto questo infortunio, secondo te?
Secondo me sì, però questo comunque
non cambia troppo i tempi di recupero per il momento in cui siamo, cioè tanto vale aspettare.
Sì, purtroppo siamo alla fine della stagione, siamo quasi alla fine, insomma, vicini alla pausa invernale. Sicuramente 10 giorni di stop sono necessari, magari Vava potrebbe tornare proprio nei giorni precedenti alla partita con l'Empoli, però a quel punto non so se la sentiranno appunto di rischiare questo giocatore che, almeno insomma, per quella che è la sua storia, dal punto di vista degli infortuni muscolari, mi sembra proprio sia uno dei primi, non solo con la maglia della Fiorentina, ma lo ricordo anche quando giocava con la Primavera, insomma era uno di quelli che non si infortunava veramente mai, quindi un primo infortunio muscolare per Kumel Babacar, fortunatamente niente di grave, però credo proprio che lo rivedremo nel 2015 il senegalese Viola.
Moneta corrente, non posso dire
ecco.
Nient'altro. Dicevo, Ernesto, sì. Siamo ancora una volta a commentare un percorso importante della Fiorentina in Europa, anche se bisogna che anche gli altri inizino a darsi una mossa, perché altrimenti qua inizia a essere difficile risalire la china e già così la strada sarà comunque molto lunga.
Intendi per quanto riguarda il ranking? Sì. Beh sì, sai, vabbè, bisogna anche dire che ci sono difficoltà diverse, se tu ti riferisci alle italiane di Champions, insomma, a quello che sono i risultati di Champions.
In generale, quest'anno in generale già meglio.
Mi sembra che sull'Europa League si sia un po' invertita la tendenza, no? Anche perché probabilmente si è preso atto in Italia che in questo momento
è quella la dimensione.
Coppa, è la nostra Coppa, è quella, insomma, la nostra Coppa Europea, diciamo, che poi, insomma, è se vogliamo, ma senza, insomma, dargli una connotazione troppo negativa, però lo è nei fatti, è un po' la Serie B, no? Comunque. Diciamo tra le competizioni europee, sì. Dai sedicesimi in poi diventa invece una coppa un pochino più interessante, con anche squadre, abbiamo visto c'è il Liverpool, c'è Anderlecht, insomma ci sono squadre, ci sarà la Roma, che sicuramente la rendono più interessante, però è il livello del calcio italiano è questo, insomma, e quindi io credo che la Fiorentina alla fine, insomma, abbia dimostrato di essere certamente tra le migliori in campo europeo, con attitudine europea, almeno per quanto riguarda l'Europa League, in questi anni, se non la migliore, direi, perché i risultati sono sempre eccezionali, sempre prima, e con che merito è prima. Adesso c'è da fare quel gradino in su ed arrivare poi dai sedicesimi in poi, insomma, a cominciare a lottare anche lì con squadre con cui secondo me quest'anno, insomma, ci può essere da divertirsi.
Ho formazione di Montella che sarà piuttosto rimaneggiata, con la testa alla sfida contro il Cesena di domenica. Ti chiedo cosa vorresti vedere, sì, se tu fossi al posto di Montella, da chi mandi in campo stasera?
Ma insomma, vorrei dei segnali da giocatori che giocano meno e che magari mi danno il segnale che possano tornare utili anche in queste prossime gare di campionato, insomma da qui a gennaio, che poi in realtà sono due, però insomma la Fiorentina avrà queste, se sommiamo e se andiamo un po' oltre la sosta di Natale, avrà 5 gare molto importanti, 5 gare assolutamente alla portata, in cui credo che addirittura si potrebbe pensare a un bottino pieno, almeno sulla carta, e quindi lì il gruppo insomma tornerà molto utile, anche se l'impressione è che Montella tornerà un po' all'antico, cioè al suo la squadra che vince non si cambia, sappiamo che lui non ama cambiare molto, e ora che appunto ha archiviato almeno per il momento la parte europea, credo che andrà avanti un po' così, quindi dalla partita di stasera mi aspetto la reazione da qualche giocatore, penso per esempio a Ilicic, e se avrà qualche minuto, insomma, Marin, come pensiamo tutti, di cominciare a vedere se questo è un giocatore che poi può tornare utile anche dal primo minuto anche in campionato.
C'è secondo te una sorta di duello stasera là davanti tra Marin e Ilicic, dovessero essere loro due titolari per chi affiancherà Gomez domenica, cioè chi si prende la maglia?
Beh, sì, ci può essere, perché insomma tra Quadrato e Babacar, diciamo, per motivi diversi hanno aperto la strada a questi due. Joaquin seconda punta lo vediamo difficilmente, no?
Beh, ha trovato adesso insomma un equilibrio mettendolo lì.
Esatto, sono d'accordo. E quindi sì, beh, certo, hai ragione, può essere un duello in questo senso. Credo che la chance se la meriterebbe più Marin, anche se al momento, così a sensazione, a naso, mi viene da pensare che Ilicic possa trovare di nuovo posto.
Anche perché la situazione di Marin vista da fuori, Ernesto, è un po' strana, perché il giocatore teoricamente sta bene, no? Quindi sì. Montella ha sempre scelto per mettere in condizione alcuni giocatori, o si sono sempre fatti male i giocatori con lo stesso tipo, diciamo, di struttura, e quindi insieme allo staff è stato scelto di farli giocare il più possibile, penso ad esempio a Gomez, per fargli tornare il ritmo partita, mentre Marin finora, pur stando bene, di minuti ne ha fatti veramente pochi.
Sì, ne ha fatti pochi, soprattutto non li ha fatti in Italia, cioè non ha mai giocato in Serie A, e questo è un problema, nel senso, ci sarebbe a capire perché.
Forse guarda, una da subentrato, ma si parla comunque di una manciata,
insomma,
25
minuti,
una manciata di minuti.
Cioè è un giocatore che evidentemente, almeno in questa fase di recupero, non lo si vedeva adatto ai ritmi del campionato italiano, che poi non sono così eccezionali, perché noi parliamo del campionato italiano come se fosse il campionato di 10 anni fa, ma insomma poi lo vediamo quando si va in Europa, appunto il discorso si faceva prima, magari in Champions, come cambiano i ritmi, perché la Roma ieri l'ha persa nel secondo tempo la partita, insomma è crollata completamente, non ha detto quei ritmi, quindi non so di preciso a che cosa. Certo, in Europa League, in questo girone, le partite sono molto più semplici, sono squadre molto più semplici, però il Marin ha giocato anche in campi difficili come a Salonicco, dove tra l'altro insomma il rischio di prendere qualche pedata c'era, quindi non so di preciso, l'ho visto più come, ha utilizzato diciamo l'Europa come palestra, no, per ritrovare il ritmo partita. Ora appunto mi aspetto che per lui arrivi la prima chance. Io insomma, domenica a Cesena vorrei vedere Marin Gomez. Ilicic Gomez ce l'abbiamo già visti.
Sì.
Soprattutto abbiamo già visto Ilicic, senza nulla, però insomma anche
sei per il prestito, mi pare di capire, no?
Io sono per il prestito, sì. Sono per il prestito, ma anche per un discorso psicologico del giocatore, cioè non, anche perché non mi sembra uno che tra l'altro se ha un sassolino nella scarpa se lo tiene, quindi la mia paura è che se fa un altro gol è capace di rimettersi il dito al naso, cioè non mi sembra uno che quando poi si è trovato a doversi scusare si è scusato e non l'ha fatto, quindi mi sembra un rapporto piuttosto compromesso, che sia giusto o che sia sbagliato, non voglio entrare troppo nel merito perché magari ci possono essere delle esagerazioni da parte della critica, cioè noi e dei tifosi, piuttosto che, però insomma ci sono stati anche degli atteggiamenti e delle partite da parte di Ilicic abbastanza incomprensibili con quello che è il suo valore o quello che è il suo valore dichiarato e pagato dalla Fiorentina. Quindi credo che 6 mesi da un'altra parte a vedervi di ritrovarsi un po', credo che possano fare bene a lui e alla Fiorentina.
Sì, anche per non come dire depauperare l'investimento,
esatto,
avendo
esatto,
la possibilità
esatto.
Poi magari a Ilicic va a giocare, che ne so, alla Samp, fa bene, a Fiorentina si ritrova
benissimo, in mano
almeno un valore, un po' come accadde per Cerci, no? Qualche
esatto,
tempo fa.
Esatto, esattamente, la stessa cosa, poi secondo me su Cerci, poi per come sono andate le cose, forse potevamo prenderci qualcosa di più alla fine.
Sì, poteva essere.
Perché insomma, l'anno scorso la cessione di Cerci, beh, insomma, mi ha lasciato qualche perplessità. Detto questo, però sì, il meccanismo può essere simile, anche Cerci era un giocatore che, voi lo sapete, se ne è parlato tante volte, io ero uno che non lo avrebbe continuato a provare a Firenze perché ero convinto che potesse rientrare anche in un certo tipo di gioco di Montella, però insomma con Firenze si era rotto qualcosa ed è stato bene mandarlo via.
Ernesto, ti va di
cosa
votare?
Cosa che magari non abbiamo fatto bene a mandare via gli AI, cioè sì. Più lo vedo e più mi girano.
Io, guarda, allora, sul giocatore posso essere d'accordo con te e vorrei sapere quanto avrebbe davvero dovuto offrire la Fiorentina per convincerlo a restare, perché mi pare che lui avesse deciso comunque di andare via, quindi se dovevi offrirgli in quel momento una cifra così alta da incrinare i rapporti nello spogliatoio,
la domanda
è giustificata,
perché avremmo dovuto perché non gliel'abbiamo offerto quando abbiamo scelto di confermarlo,
certo,
nonostante nonostante quello che era successo con Dario Rossi. Allora,
nel ritiro, quando fu scelto al posto di Cerci, no? Esatto, ti ricordi che sembrava che Cerci dovesse partire?
Bravissimo. Se lo mandi via, lo mandi via. Se non lo mandi via, a quel punto approfitti. Cioè, a quel punto, voglio dire, chiedi però un rinnovo. Cioè, io scommetto su di te, però te scommetti su di me. E non aspetti che poi Montella te lo faccia diventare gli AIC, che poi vale 10 milioni perché è scadenza di contratto. Se no, forse ne valeva di più e va alla Roma a giocarsi la Champions. Ecco. È un pochino la stessa cosa che è successa con Neto. Con Neto è andata meglio, perché Neto evidentemente ha avuto un senso di riconoscenza diverso, però un senso di riconoscenza che comunque la Fiorentina pagherà caro.
Sì. Ti chiedo, Ernesto, al volo, se ti va di votare la squadra dell'anno dell'UEFA. Ci sono diversi giocatori, modulo, ti metto il 4-3-3, se mi sei d'accordo.
Sì. Non è il mio modulo preferito.
Lo so, però dai, è quello un pochino più europeo.
Sì,
dai.
Sì, 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 sì.
Quindi okay. Neuer, Courtois, Buffon e Beto, uno di questi importanti.
Neuer assolutamente, perché sta cambiando il modo di intendere il ruolo del portiere.
Difensori sono tanti, se vuoi ti do una mano, intanto te li snocciolo: Zabaleta, sì. Sergio Ramos, Miranda, sì. Lam, Company, Hummels, Godin, Garay, Carvajal, Boateng, Benassia e Alaba.
Allora, Godin sicuramente, perché insomma, ha consegnato uno scudetto storico ad Atletico e tra un poco gli consegniamo anche la Champions, e poi soprattutto è un pilastro, cioè, l'abbiamo visto anche con la Juventus l'altro giorno, no? Però aspetta, qui stiamo su centrale adesso, quindi Godin, diciamo, a me che piace molto Company, ora è fortunato, però ora però forse dell'anno.
Sarebbero da scegliere in base a quel che hanno fatto l'anno scorso.
Ok, allora dai, ci può stare comunque, dai, sì. Scudetto, insomma, ci può stare. A destra mi hai detto,
anche se non sono
Sergio Ramos,
sono inquadrati perfettamente, va benissimo.
Benissimo, ci metto Sergio Ramos e a sinistra.
Ma io ti voglio aiuterei, ti posso suggerire Alaba.
Io ci metterei Clichy, ma
no, Clichy non c'è.
Alaba va benissimo.
Anche se insomma terzino è riduttivo, fa l'ala continua al Bayern Monaco, non si riesce a capire Alaba, che ruolo fanno. Centrocampisti, questi tre: Yaya Touré, Robben, Royce, Rakitic, Pogba, Modric, Kroos, Koke, James, Angel Di Maria, Arda Turan e Xabi Alonso.
Allora, Di Maria lo metto subito.
Ci credo.
Pogba lo metto subito. E poi mi hai detto
James, Toni Kroos, Koke, Xabi Alonso, Rakitic, Royce, Robben, Yaya Touré.
Ce n'è talmente tanto. Ti metterei Robben, però è un centrocampo che non potresti mai schierare. Se Robben è messo fra i centrocampisti, mettiamo.
Vabbè, tipo fantacalcio, dai.
Sì, vabbè, la mettiamo.
E anche qui tre attaccanti: Alexis Sanchez, Gareth Bale, Karim Benzema, Diego Costa, Zlatan Ibrahimovic, Lewandowski, Messi, Müller, Neymar, Ronaldo, Carlos Tevez, ci sarebbe anche Jonathan Soriano del Salisburgo, ma non te lo leggo.
Sì, vabbè, no, allora, vabbè, Messi e Ronaldo le devi mettere più forza, come col pallone d'oro. Sei
io poi ti dico, poi ho scelto Zlatan come terzo.
Hai scelto Zlatan, beh, sì, insomma, non è che fa male avere Zlatan in campo, diciamo, è garanzia di vittoria generalmente.
Però se lo vuoi premiare per quello che ha fatto al Mondiale, puoi mettere Neymar, io l'ho lasciato fuori.
No, Neymar non ce lo metto, ecco. No, assolutamente, ci potrei mettere Diego Costa.
Bravo, bravo.
Diego,
Diego con Ernesto.
Sì. Va bene.
Si parla dell'anno scorso.
Sì, certo, ovviamente. Abbiamo Diego il tuo team of the year. Grazie, ma Ernesto.
Che team?
Insomma, un miliarduccio l'hai speso. Grazie, Ernesto. Buon lavoro. Ciao. A domani, ne dico la Corriere Fiorentino.
Di Radio Blu.
Ciccio, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciccio Graziani, ovviamente, ti chiedo subito qualcosa sull'eliminazione della Roma dalla Champions.
Beh, io credo che alla fine si siano ristabiliti gli equilibri, perché si sapeva che doveva combattere la qualificazione col Bayern di Monaco e col Manchester City. C'è stato un momento di grande euforia per i primi risultati, poi via via la squadra si è un po' spenta. Ieri aveva un'occasione più unica che rara di poter giocare attraverso un suo risultato. Non c'è riuscita, anche perché magari non è stata neanche molto fortunata, perché i primi 20 minuti della Roma sono stati grandi, hanno avuto le occasioni per andare in vantaggio. Poi, come succede spesso nel calcio, in quelle poche occasioni che aveva creato il Manchester è andata a vincere la partita. E quando una squadra fa quattro punti e tu ne fai uno nello scontro diretto, che è quella poi la rivale per andare avanti, è giusto che vada avanti il Manchester City. Però credo che la Roma non debba assolutamente rimproverarci nulla di quello che è stato il suo cammino, anche perché visto il cammino del Manchester City, ci fosse stata anche la vittoria in Russia, molto probabilmente non sarebbe cambiato nulla, perché non doveva assolutamente perdere quella partita, e poi invece è una cosa che puntualmente si è verificata. Quindi la Roma esce a malincuore, ma credo che anche un pochino a testa alta per come ha interpretato questo girone, visto che da tanti anni che mancava dalla Champions, credo che sia uscita a testa alta. Questa è una consolazione magra, ma che insomma alla fine ti fa stare tranquillo con te stesso.
Roma, Napoli e Fiorentina, più dell'Inter e del Toro, secondo me possono provare a vincerla questa Coppa?
Ma io dico che se il Toro passa dovremmo essere cinque squadre, perché le altre non hanno assolutamente nessun tipo di problema, devono solo alcune capire se arrivano per primo o se arrivano per secondo, ma insomma cambia poco. E io spero e mi auguro che in queste cinque squadre che andranno avanti in questa manifestazione ce ne sia una o più di una, ma che ci possa rappresentare almeno in una finale. Il calcio italiano in questo momento è nettamente ripreso a livello europeo, perché è vero, abbiamo perso la Champions con la Roma, ma abbiamo cinque squadre in Europa League e abbiamo la Juventus in Champions, quindi siamo ancora tutte dentro l'Europa, anche se, ripeto, per la Roma è un discorso diverso, anche se in questa Europa League, che adesso diventa una Champions 2, potrebbe diventare una grande protagonista, come mi auguro che sia una grande protagonista la Fiorentina, e forse anche il Napoli se trova un pochino più di continuità. Mentre anche per l'Inter, sotto certi aspetti, questa Coppa, questa Europa League potrebbe rappresentare la salvezza della stagione, perché in campionato fa difficoltà. Dovesse arrivare in fondo a questa Coppa, insomma, potrebbe riequilibrare una stagione di insoddisfazioni.
Tra l'altro quest'anno per la prima volta, Ciccio, chi vince va in Champions direttamente, neanche passando dal preliminare, il che vuol dire almeno 30 milioni di euro più il fatto di poterla giocare la Champions.
Non solo c'è questo aspetto che è motivazionale al massimo rispetto agli anni scorsi, ma c'è anche un altro aspetto, che il fatto che siano scese diverse squadre come terze qualificate nel girone di Champions, comincia ad essere una Champions 2, quindi una manifestazione che diventa appetibile, perché ci possono essere degli scontri con grandi squadre, con squadre di titolare, per cui diventa molto interessante dai sedicesimi in poi diventa interessante questa Europa League per tantissimi motivi.
Tra l'altro, scusami Ciccio, c'è la possibilità scusate, sto soffocando, c'è la possibilità per gli italiani di incontrarsi, ovviamente non nella prima fase del sorteggio, ma ovviamente poi nel proseguo oltre i sedicesimi della competizione. L'anno scorso questo incrocio costò tantissimo alla Fiorentina. La speranza però, visto che ci sono tutte queste partecipanti, è quella di arrivare a una semifinale con almeno tre italiani ancora in ballo.
Questo sarebbe auspicabile, anche perché adesso ai sedicesimi, come giustamente hai ricordato tu, non c'è la possibilità di nessun scontro diretto. Dagli ottavi sì, ma viva Dio, se dagli ottavi ci fosse qualche scontro diretto, vuol dire che abbiamo portato più squadre in questa competizione. E se ci arriviamo addirittura con tutte e cinque che passano i sedicesimi, sarebbe un successo straordinario per il calcio italiano. Quindi è un rischio che corriamo, ma che corriamo anche molto volentieri, perché vuol dire che tante squadre si sono qualificate e il calcio italiano sta riconquistando posizioni importanti a livello di ranking UEFA, no?
Sicuramente, insomma, questo è importante, anche se in questo momento la dimensione del calcio italiano è più l'Europa League, a quanto si capisce, che insomma con 5, se il Toro fa il suo dovere, su 32 è molto ben rappresentato. Ti riporto sui temi del campionato. Ciccio, sta per finire l'anno solare, a Fiorentina ha una trasferta a Cesena, la partita in casa con l'Empoli, non dico partite facili, ma comunque insomma dove la Fiorentina deve necessariamente puntare a fare il massimo risultato. Ci vorrà questa volta senza mettergli troppo pressione, però Mario Gomez ce lo aspettiamo in questi 180 minuti, sicuramente determinante. Due difese, quelle di Empoli e Cesena, soprattutto quella del Cesena, non irresistibili.
Sì, sì, no, non c'è dubbio, anche se poi nel calcio italiano ci siamo resi conto che non è il più bello ma il più difficile, perché abbiamo visto le difficoltà del Napoli con le piccole, abbiamo visto il Sassuolo che ha messo paura alla Roma, prima ancora aveva messo paura alla Juventus in casa, l'Empoli che sta giocando un ottimo calcio che fa mette in difficoltà tanti club, tante squadre. Non è facile, però sotto il profilo tecnico c'è sempre da pensare che alla lunga la differenza ci può stare, quindi io presumo che Cesena Fiorentina sia una partita difficile, ma capisco anche che se la Fiorentina mette in campo tutte le sue qualità tecniche, la partita la può vincere, così come quando giocherà in casa questo derby con l'Empoli. L'Empoli è una squadra che fuori casa ti può mettere sempre in difficoltà, dei giocatori che corrono, che pressano, che coprono bene il campo, però anche qui mi viene da pensare che la qualità tecnica la possa sempre fare la differenza. La Fiorentina dei giocatori, noi abbiamo detto Mario Gomez, ma ce ne sono tanti altri, noi ci aspettiamo davvero che in questa circostanza Mario cominci davvero a farci un po' di differenza, perché adesso manca davvero la sua differenza e magari porta a casa un risultato importante. Certo che se la Fiorentina dovesse fare 6 punti in queste due partite, riequilibria la classifica in un modo straordinario. Io credo che i conti si faranno alla fine del giro d'andata, ma insomma le prossime partite per la Fiorentina sono molto abbordabili dal punto di vista della competitività e quindi c'è da sperare che faccia bene.
Ciccio, mi scegli 3 attaccanti per la squadra dell'anno dell'UEFA tra Alexis Sanchez, Gareth Bale, Benzema, Diego Costa, Ibrahimovic, Lewandowski, Messi, Müller, Neymar, Ronaldo e Tevez.
Beh, verrebbe facile dire Ronaldo, ma insomma un giocatore che secondo me negli ultimi anni si è ricreato un'immagine stupenda, prima ha fatto tanto bene lì all'Atletico, sembrava un giocatore finito anche per un infortunio serio che aveva subito, era andato a finire nelle riserve, era stato dato in prestito, poi è tornato all'Atletico e si è rifatto un'immagine meravigliosa meritandosi il Chelsea. Io se dovessi dare un premio lo darei a Diego Costa, perché negli ultimi anni aveva sofferto tantissimo e si è ripreso ciò che meritava per quello che poi ci sta facendo vedere in questo momento in campo. Quindi verrebbe facile dire Tevez, Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, ma qui sono già i giocatori conclamati che hanno raggiunto risultati straordinari. Ecco, Diego Costa mi sembra un giocatore che merita questa attenzione per tutto quello che ha sofferto e per quello che soprattutto sta facendo e che ha fatto precedentemente e quello che sta facendo in questo campionato nel Chelsea.
Ciccio, grazie, buona serata.
Ciao, un abbraccione a tutti, ciao.
Sono iniziate le sfide anche delle 19, c'è il Toro in campo, andiamo a vedere chi ha scelto Ventura per affrontare il Copenaghen in trasferta. Intanto cambia il modulo, che è veramente particolare, almeno per quello che ho inquadrato io qui davanti, magari Tommaso Fabiani mi può dare una mano, ma al momento il Toro dovrebbe giocare con un 4-1-3-2 con Padelli tra i pali, Maximovic, Darmian centrale, Moretti e Silva sulla sinistra con Glick in mediana, Bovo, Gazzi e Del Cadduri a centrocampo con Martinez e Amauri davanti. Insomma, mi sembra un bel rimescolone, non credo che sia corretta la formazione che ho davanti, sinceramente.
A mio parere
c'è qualcosa che non va.
A mio parere non è disegnata così, perché Darmian va a sinistra, secondo me c'è Silva più avanti e Glick che fa il centrale, soprattutto il Cadduri dietro le due punte, perché fa tipo rombo. Questa è una formazione molto più semplice rispetto a come è disegnata dalla grafica UEFA. È più un 4-4-2, a mio parere, con il Cadduri a fare il tre quarti.
Sì, infatti, andando poi sul canale ufficiale dell'UEFA, effettivamente è un po' diversa la situazione. Rimettiamoli in ordine. Allora, Padelli tra i pali, difesa a 3, con Darmian probabilmente centrale di destra, Glick centrale di sinistra Moretti, poi Maximovic largo a destra, Silva largo a sinistra,
esatto.
Bovo però fa il centrocampista con Gazzi
e Del Cadduri
e davanti a Mauri e Martinez. Insomma, comunque una formazione così, insomma, non esattamente una formazione da libidine. Ecco, vediamo che cosa ne uscirà da questa partita. Adesso regaliamo i due biglietti per la sfida contro l'Empoli. Come potete partecipare? Dovete chiamare in diretta, rispondere a una domanda. Chi vince risponde bene alla domanda vince due biglietti. Non dovete essere abbonati.